all'università, io non ci pensavo assolutamente, ma siccome mi orientavo a una vita di consacrazione, il mio direttore spirituale disse: beh, caviamoci dai piedi quelli lì, perché siccome li hai inzuccati è meglio che liberiamo il campo, poi cerchiamo dove andare. E quindi mi mandò da Don Giuseppe a chiedergli di entrare. Io non volevo assolutamente, per essere sincera. Comunque, siccome ero obbediente a quei tempi, invecchiando un po' meno, ma a quei tempi sì, sono andata da Don Giuseppe su a San Luca, dove andavo ogni tanto per la messa, così, facendogli questa domanda di entrare in comunità, insomma, e dicendogli che secondo me non era il caso, spiegandogli tutti i motivi per cui secondo me non era il caso. Lui mi ascoltò attentamente e poi disse: beh, adesso ci mettiamo in mezzo una novena, facciamo una novena di preghiere, eccetera, ci rivediamo il 1° luglio, e do una risposta. Vabbè. Io tornai giù dicendo: beh, insomma, la presa buona, quindi me la cavo bene, bisogna aspettare il 1° luglio. Però il 1° luglio tornai su, io allora ero un primo anno di università, quindi ero in fuggi, e il mio direttore era Monsignor Bettazzi. E allora tornai su pronta a prendermi un no, molto contenta, e si ricominciò un discorso dicendo: dal momento che mi ha detto così e così e così, pare che tutti i motivi che lei porta sono molto veri, in effetti ci bisogna, ci ho pensato, io mi aspettavo, quindi dice, quindi la risposta è un sì. C'era la chiesa di San Rocco dove celebravamo di giorno, ho fatto la vestizione su in abbazia, ho fatto la prima professione in abbazia, che allora si faceva ancora, io sono stata l'ultima credo a fare la prima professione, la lettura dei testi della domenica, la preparazione dei testi con un'omelia per ogni lettura, quindi tre letture e tre omelie, quindi finiva tardissimo, ma era molto bella, veramente è stata una cosa, e la gente veniva proprio assetati, insomma, questa è stata una delle esperienze più, io sono stata molto male quando è finita, perché secondo me non c'era ancora spazio, però insomma capisco anche. La zia, c'era la mamma, c'era Don Giuseppe. Io sono molto legata all'abbazia, però sono anche molto legata all'altra, tant'è vero che poi io sono stata molti anni in Terra Santa, e quando mi ci mandarono non ne avevo nessuna voglia e rimpiangevo sempre casa, che era casa Santa Maria e il prato del Marchese, e quindi quando si faceva, non so, la Domenica delle Palme, la processione all'interno lì del parco lì dove abitavamo, io piangevo sul parco del Marchese. Don Giuseppe diceva: ma allora Silvia? Ah, dico: no, io voglio andare nel parco del Marchese, cioè sono rimasta molto legata a casa Santa Maria. All'abbazia perché sono entrata, ho fatto la professione, perché c'era la mamma, quando le altre il noviziato lo portarono su a Sant'Antonio, io rimasi giù, mi fece restare giù con la mamma, e quindi insomma è una parte di vita che è abbastanza lunga che ho fatto lì. Poi dopo sono stata a casa Santa Maria, poi sono partita per la Terra Santa, sono stata a Gerusalemme, poi mi ha fatto studiare perché bisognava studiare, quindi ho fatto l'ebraico che avevo già cominciato prima quando ero andata in kibbutz. Poi dopo, e questa è una cosa importante, però non bisogna riderci sopra come faccio io, ma io avevo detto sono ebrea, no? di origine e anche un po' di mentalità, anzi molto, in certe cose moltissimo. Lui è prete, io suora, gli ultimi due battezzati insieme per grazia di Hitler, no? di Mussolini, perché aveva fatto uscire leggi razziali che chi non era battezzato entro il 25 settembre era considerato ebreo a tutti gli effetti. E quindi io avevo 2 giorni e mio fratello Piero aveva 1 anno e mezzo, ci hanno battezzato in casa immediatamente, perché... E allora io ho sempre detto che in paradiso dovevano ridere da matti, pensando dopo un prete e una suora, veniamo fuori da quei due lì, lui che mi teneva in braccio, vabbè. Certo orgoglio di essere ebrea dopo tutti i patimenti della campagna razziale che io ricordo, perché avevo solo 4 anni, ma appunto a 4 anni tolto da una famiglia che si adorava, 6 fratelli con cui eravamo un per uno e un per tutti, e sbattuta lontano dal fratellino piccolo che appunto era il più... solo con le sorelle da una parte, i fratelli dall'altra, in orfanotrofio, in riformatorio, Mia sorella, io sono stata 4 anni in riformatorio, si capisce che c'è qualcosa sotto. Mie sorelle ne avevano 15, 16 o 10, insomma un po' più pesante. Quindi poi di questi discorsi si è continuato a farli a casa, quindi io l'ho mantenuto, insomma, il ricordo della campagna razziale. Quindi ero un po' divisa tra un certo orgoglio per la razza e al rovescio di quello. E nello stesso tempo da una certa sfiducia nella gente che ti abbandona, nel compagno di sbanco che ti incontra per strada e non ti saluta più. E Don Giuseppe mi ha proprio insegnato che cosa voleva dire, quali erano le vere ricchezze dell'essere del popolo di Israele. E lui si stimava moltissimo di avere una figlia ebrea, quindi si dava del tono, insomma, no? E però nello stesso tempo cosa voleva dire? Cioè non era certo l'orgoglio che avevo io, era un altro genere. E questo l'ha fatto in maniere per cui mi ha mandato là, mi ha fatto abitare là in mezzo agli arabi, nei territori occupati, mi ha mandato a studiare l'arabo perché dovevo conoscere e pregare nelle due lingue, perché noi dovremmo nelle terre dove siamo pregare nella lingua della terra, che ci sia una voce che si eleva nella lingua che viene parlata da quelle popolazioni. E quindi mi ha fatto imparare l'arabo 2 anni al Cairo, perché voleva poi che ci fermassimo a Gerusalemme, ma che ci fosse presente la preghiera per gli uni e per gli altri. E questo non è poco, perché io ho cambiato il mio modo di vedere anche, poi ci ricasco, perché è chiaro che, però insomma è stata veramente una cosa enorme, tanto che io ero a Ras Al Amud durante l'intifada, quando hanno cominciato a chiudere, la seconda intifada, quando hanno cominciato a chiudere, a fare i blocchi, mi sono trovata chiusa in tutta la zona che era tutta araba, e loro dicevano: ma voi potete passare, se avete il passaporto potete passare. E io non sono passata, neanche gli altri che erano con me, perché insomma non puoi passare davanti a quella gente lì. Bambini chiusi in casa, silenziosissimi, non sentivi una mosca volare, e quando davano l'ora di aria tutti sui tetti che si scatenavano, poveretti, e poi trovarti lì al posto di blocco con un ragazzino di 18 anni che ha il fucile in mano e fa quello che facevano gli altri nei campi di concentramento praticamente, cioè è stato molto dura, molto dura. Quando mi ci mandò la prima volta in kibbutz, quando tornai in kibbutz dopo a studiare, mi disse: devi stare molto attenta perché quello è un paese che divide, cioè o sei da una parte o sei dall'altra, e anche se non lo sei, gli altri, se non sei con loro, sei contro di loro. E quindi fatte moltissime comunità religiose si sono spaccate, le piccole sorelle sono arrivate a non rivolgersi la parola per anni, tra quelle che lavoravano con gli arabi e quelle che lavoravano con gli ebrei. E questo Don Giuseppe non lo voleva, ed era per questo che ci ha fatto, che con me perlomeno, perché poi aveva un suo metodo con ciascuno, non è che si potesse dire, con me ha avuto questo metodo molto particolare di farmi imparare tutte e due le lingue, perché pregassi in tutte e due le lingue, perché amassi tutti e due i popoli, e ci è riuscito. Appena arrivata giù mi ha mandato a curare nei campi profughi un palestinese che aveva delle piaghe, mi aveva fatto fare l'infermiera qua in Italia. Io ero insegnante di filosofia, ma insomma dopo ho fatto anche l'infermiera. C'era un profugo che aveva delle piaghe gravissime in una gamba, mi faceva andare giù da Gerusalemme a Gerico per curargliele. E abbiamo fatto una grande amicizia, cioè aveva questo sistema. Io sono venuto su una famiglia con 2 medici, quando mi chiedevano cosa fai da grande, dicevo regolarmente: cosa faccio non lo so, perché non lo sapevo ancora finché non ho preso la cotta per Sicilia. Ma una cosa so sicuro: non farò mai medicina. Quindi quando mi ha chiesto di fare l'infermiera proprio, ho detto: ma senti, io proprio. Però quando l'ho fatta sul serio, fino in fondo. Cioè ho la grazia di sapermi buttare nelle cose, dopo mi ci trovo bene.
Chiara, Chiara, se parli qua è meglio. Se chi interviene viene qui al microfono perché così rimane registrato, perché tanti che non possono esserci chiedono poi di poter sentire.
Si respira. Allora, Silvia ha fatto tante cose nella sua vita. Io ho provato insieme con alcune sorelle a mettere insieme un po' quello che abbiamo siamo riuscite a ricostruire con le date anche un po' approssimative dei vari momenti, i vari passaggi, delle cose più importanti della sua vita. Allora, Silvia, come diceva nel filmato, ha conosciuto la comunità attraverso la sua insegnante di filosofia, che era Suor Cecilia, e attraverso di lei poi appunto è arrivata a Don Giuseppe a conoscere le sorelle, ha avuto i primi contatti con le sorelle a San Luca. Poi ci fu un pellegrinaggio con la Chiesa di Bologna, col Cardinale Ercaro, che ha segnato anche questo, il suo cammino spirituale. Ecco, la prima obbedienza che ha ricevuto da Don Giuseppe, prima ancora di entrare, è stata la sua partenza per la Terra Santa per andare in un kibbutz, dove ha vissuto 2 anni, per imparare l'ebraico, ma anche per entrare un po' a contatto con tutto il mondo ebraico. In particolare era una parte più povera, ecco, quelli che lavoravano nei kibbutz, quelli che cercavano di tornare in Israele dai vari paesi dopo la fine della guerra. E poi ci fu, dopo 2 anni, nel 65, il 4 ottobre 65, l'ingresso in comunità e la immediata vestizione, perché Don Giuseppe diceva: se no mi scappa. E quindi dopo 2 giorni le fece fare la vestizione. E di fronte così alle esitazioni, di un po' l'incertezza appunto, perché Don Giuseppe stesso si esprimeva così, lui disse che di quella vestizione la responsabilità se la prendeva lui. Ecco, poi ci furono gli anni di vita comune a Casa Annunziata, per fare un piccolo aneddoto. Ecco, lei è entrata in comunità con la ricetta medica, che aveva bisogno del caffè appena alzata, cosa allora il caffè in famiglia non esisteva, ma lei aveva anche oggettivamente dei problemi, tanto che i suoi fratelli la chiamavano vado e svengo. E quindi è entrata in comunità con la ricetta medica che appena alzata aveva bisogno del caffè. Questo per dire Silvia. Ecco, il noviziato in quel momento era diviso, cioè noi eravamo a Sant'Antonio e le altre novizie insieme con lei erano Maddalena e Benedetta a Sant'Antonio. Invece Silvia e Teresina erano a Casa Annunziata con Suor Maria e Suor Lucia, mentre noi eravamo con Suor Agnese a Sant'Antonio. Poi ci fu la professione nella Pentecoste del 71, appunto a Sant'Antonio. Poi, dopo, negli anni dal 74 al 76, ci fu appunto quello che accennava lei prima, il corso da infermiera in vista dell'India, insieme con la Pina. E lì ci fu, come frutto di questa... l'incontro con Cristina, che poi fu catturata. Ecco, poi in seguito a questo, nel 77 ci fu il corso per lebbrosi in Spagna, che doveva fare la Pina. In realtà la Pina era di San Marino e aveva avuto problemi col visto per entrare, quindi al posto di Pina c'è andata la Silvia. Ecco, poi ci furono invece i lunghi anni a Gerusalemme, a casa Sant'Ignazio, in cui lì lei ha fatto tante cose, fra cui l'approfondimento dell'ebraico e dell'ebraismo, e fece per tanto tempo anche la segretaria del padre a aiutandolo nella corrispondenza. E in quel periodo conobbe anche Merav all'università, che era un'ebrea che poi arrivò al battesimo e che credo molti hanno conosciuto. E poi ci furono dal 90 al 92, credo, su questo non sono sicurissima, gli anni del Cairo e l'arabo, appunto, per imparare l'arabo, secondo quello di cui lei diceva prima. Nel 92 ci fu il rientro a Oliveto. Lo scopo era per insegnare l'ebraico alle sorelle che erano entrate. In realtà non ci fu l'insegnamento dell'ebraico, e invece ci furono due cose che hanno segnato un po' e riempito la sua vita in quegli anni. Da un lato il coinvolgimento da parte della Chiesa del Cardinale di Bologna per le cause dei santi, per cui lei andò a Roma e fece il corso per poter fare questo servizio per la Chiesa di Bologna. E dopo la morte di Don Giuseppe nel 97 iniziò la sua malattia, un tumore molto grave, per cui fu operata a Milano e fece trattamenti di chemio pesantissimi, era una chemio sperimentale che in realtà le ha permesso di vivere altri 17 anni, però le ha danneggiato molto il cuore, e quello fu anche un po' poi la conseguenza della fine. In tutti quegli anni lì si è molto occupata appunto delle cause dei processi, della preparazione dei processi per la beatificazione di Padre Marella, di Teresa Mazzoni, di Teresa Veronesi, che è delle minime, l'ultima quella dei martiri di Montesole, i quattro sacerdoti di Montesole, e l'ultimo che fu soltanto iniziato, il processo per Monsignor Luciano Sarti, che però proprio fu, dopo lei è stata male subito, e quindi ci teneva moltissimo a farlo quello, ma non ha potuto. Ecco, gli ultimi anni della sua vita furono segnati da varie prove, anche pesanti, prove della sua famiglia. Nel 2009 morì suo nipote, il fratello di Fabio, con un incidente stradale poco prima di Natale, e poi la morte di suo fratello Paolo nel febbraio invece del 13. E oltre alle prove della sua famiglia ha avuto anche veramente molta sofferenza e prove interiori molto dure in questi anni. Proprio gli anni sono stati una grande sofferenza, gli ultimi anni. L'ultimissimo periodo, ecco, quello della la malattia finale, che è durata praticamente 9 mesi, ma quasi tutti di ospedale. Nel novembre a Milano, al centro cardiologico Monzino, da cui rientrò poco prima di Natale, ebbe poco più di 15 giorni abbastanza tranquilli, poi l'11 febbraio la perforazione intestinale, il 12 l'intervento e poi 3 mesi di terapia intensiva fino praticamente a Pasqua. Da Pasqua, intorno a Pasqua, proprio nel giorno della Settimana Santa, fu trasferita a Villa Pineta e lì ebbe un momento di ripresa che ci aveva fatto sperare in un superamento della malattia. Ritornò in casa il 9 maggio in condizioni abbastanza buone, insomma, rispetto a quello che c'era stato. Il 21 maggio morì sua sorella Luciana, e anche quello fu un colpo non piccolo dal punto di vista affettivo, perché a cui lei era legatissima, Luciana. Un mese dopo l'edema polmonare, di nuovo la rianimazione e poi il ricovero Bazzano. Questa è un po' la cronologia.
penso che ci siano diversi interventi, quindi non indugiamo, già che la Giancarla è subito qua davanti, e poi non so, forse Fabio, Giovanni Paolo, che Fabio no, Giovanni Paolo forse è la persona che l'ha seguita di più a lungo, e poi la Caterina ora non la vedo, comunque cerchiamo di non mettere pause.
Ma dunque, io credo di essere... Sì, forse...
È che il filo del microfono è...
Io credo di essere tra i presenti quella che vanta una delle più antiche conoscenze della Silvia, penso, perché io l'ho conosciuta nel 62, per cui... fa un po' sorridere dopo aver visto il filmato dove lei parla di questa cotta che ha avuto per la sua insegnante di filosofia, alle Dorotee, Suor Cecilia, che poi le ha segnato la vita, perché la Silvia è stata mia insegnante di filosofia alle Dorotee, e la mia amicizia, il mio incontro con lei ha veramente segnato anche la mia vita, non nel senso dei percorsi che ha seguito lei, ma certamente per altre cose altrettanto importanti. Quindi io l'ho conosciuta che avevo 16 anni e lei ne aveva 24, ho fatto i conti ieri perché sembra così, ma il tempo... diciamo, questa storia di questa catena che lei... per la cotta di Suor Cecilia era entrata in convento, io insegnante di filosofia, lei me la, da ragazzina me la tirava in ballo così, anche prendendomi un po' in mezzo, no? Beh, dice, un po' la tua storia sarà segnata perché è andata così, filosofia, Suor Cecilia, tanto che, adesso poi dopo ho altre cose da dire, però questa è una cosa carina, mi portò dalla mamma di Don Giuseppe, ecco, diciamo, la cosa più importante, chiudevo alla Silvia, è di avermi fatto parte del suo mondo, cioè lei questo suo mondo me l'ha fatto amare, ecco, e in quegli anni questo suo mondo voleva dire tante cose, voleva dire Don Giuseppe, voleva dire il Concilio, voleva dire la Bibbia, tutte cose che nel 62 una sedicenne cresciuta in una famiglia cattolica tradizionale era tutto un altro mondo, insomma, quindi io di questo le sarò riconoscente sempre, in questo senso ha segnato la mia vita, mi ha reso parte di tutto un mondo che io forse non avrei mai conosciuto. Allora questa storia di Suor Cecilia che l'aveva fatta andare in convento, la sua insegnante di filosofia, lei la trasferiva a me, e a me quella cosa lì, ci scherzavo, anche lei ci scherzava, però a 16 anni non è che poi ci scherzassi del tutto, mi inquietava un attimino questa storia, insomma. Allora mi portò dalla mamma di Don Giuseppe, che me la ricordo era a letto, era a Monteveglio, sì, vicino all'abbazia dove abitavano loro, e mi ricordo che lei, e poi a un certo punto la Silvia scomparve, erano quei bidoni che ogni tanto mi ha fatto nella vita mettermi davanti a un personaggio, e poi dopo quella se ne va, e io resto lì un po' intimorita, spaventata. Allora cominciò a dire, lei va a scherzare su questo, e poi se ne andò. Io della mamma di Don Giuseppe ricordo solo una frase, che uno può dire, è una, adesso quando ve la dico voi dite una banalità, che però detta così è molto significativa. Si vede che la mamma di Don Giuseppe aveva capito benissimo che non era proprio acqua che passava, insomma, questa storia. Allora mi disse, guarda, stai ben tranquilla, sai, che se il Signore non vuole, tu in convento non entri. Uno dice, è una banalità, però noi ci sentiamo sempre dire, se il Signore vuole, entrerà in convento, una ragazzina, tutti i padri spirituali dicevano queste cose e altre. Invece al negativo è molto rassicurante, perché come dire, stai ben tranquilla, sai, che se non è lui che vuole, non c'è Silvia che tenga, te in convento non entri. Ecco, poi niente, sono passati tanti anni, tutti questi anni, io l'ultima volta che ho chiacchierato con lei è stato qui, proprio l'anno scorso, in quel maggio, prima Suor Chiara diceva quel periodo che lei è stata in casa, in quel maggio, poi dopo l'ho rivista anche dopo, però non eravamo più in condizioni di parlarci. E io ricordo per esempio quando era gli ultimi anni che guidava la macchina, perché dopo per qualche anno non ha più potuto guidare, che delle volte me la vedeva, lei studiava per la causa dei santi, quindi stava giù in città, ogni tanto me la trovavo arrivava l'ora di pranzo e dicevo, guarda, io c'ho qui il mio panino, lo vengo a mangiare qui con te, poi in realtà poi non mangiava il suo panino perché trovavamo delle cose buone da darle, però mi arrivava lì così, si toglieva questo busto orrendo che aveva, perché aveva un busto di plastica duro, trasparente, pesante, che lo doveva portare per le le ossa per i suoi problemi, e mi ricordo che lo cacciava sul mio letto, se lo toglieva e sembrava che fosse proprio in un momento di liberazione, e lì ci facevamo delle chiacchiere e delle confidenze. Però una cosa che vorrei raccontare, anche perché se voi mi lasciate il microfono domani siamo ancora qua, quindi mi sono imposta un episodio, poi dopo basta, ci saranno altri che avranno altre cose più importanti, riguarda la scuola, riguarda proprio il tempo della scuola, perché io mi sento di avere questo privilegio di conoscerla da più tempo di quasi tutti voi, e allora mi rifaccio a quello che ho io di specifico di raccontare di lei. Dunque, dicevo 62, ecco, 62 io facevo la prima liceo, 62 cominciava il concilio, 65 io facevo la maturità, 65 finiva il concilio, quindi i miei 3 anni di liceo sono stati segnati dagli anni del concilio. Come dico, io ero assolutamente famiglia cattolica, credente, a messa la domenica, ma tradizionalissima, mai avuto una Bibbia in casa, cioè proprio quelle del prima del concilio che qui nessuno si può molto immaginare. E lei che cosa fece quando facevamo la seconda? Anche per la prima avrei un ricordo, ma forse è meglio lasciar perdere. Per la seconda, lei all'inizio della seconda liceo, quindi il concilio era già iniziato, arrivò in classe e disse: beh, adesso dividiamo la classe in alcuni gruppi, per storia, per l'ora di storia. Poi facciamo così, siccome al liceo classico filosofia e storia avevano tre ore di storia, 3 ore di filosofia. Ah, dico un particolare, che poi dopo all'università ho fatto filosofia per amor suo, sicuramente. Cioè, anche a me ha segnato, però anche come scelta di studi. Comunque lei amava più la filosofia della storia e si capiva molto bene. Comunque niente, allora la storia dice: quest'anno dividiamo 3 ore, facciamo 2 ore la storia tradizionale, in seconda liceo si faceva la storia moderna, così. E un'ora invece facciamo una storia contemporanea, prendiamo i giornali, dividiamo la classe in alcuni gruppi con alcuni interessi e lavorate su quelli. Voleva dire che i gruppi erano, non so, mi ricordo che c'era l'epoca di Kennedy, di Khrushchev, cioè diversi temi, e anche c'era il concilio tra i gruppi che lei aveva messo come gruppi di lavoro, e ci faceva lavorare così. Noi portavamo a scuola i giornali che avevamo in casa, quindi non necessariamente dei giornali scelti, perché poi eravamo ragazzette, mica avevamo i soldi di andarci a comprare dei giornali. E poi ci distribuivamo, tu devi fare la storia di Kennedy, le pagine che riguardano Kennedy le prende il tuo gruppo, ci dividevamo così il lavoro. E cioè, il lavoro procedeva così: noi trovavamo gli articoli sul tema che ci interessava, che riguardava il nostro gruppo, incollavamo gli articoli su dei quadernoni, studiavamo quello che c'era lì e poi dovevamo riferire, quindi era un certo lavoro, e io capitai nel gruppo del concilio. E allora cosa successe? Che io mi trovai in mano delle robe di cui non capivo niente, e che anche, devo dire la verità, cosa mi poteva interessare, il linguaggio ecclesiastico degli articoli. Poi non era la Valle quando capitava, perché delle volte c'era anche l'Avvenire, ma noi avevamo i giornali che avevamo, insomma. Non, a una sedicenne, diciassettenne, avevo già 17, a me non interessavano proprio. E devo dire la verità, neanche tanto la Chiesa mi interessava. Se vogliamo, ero più appunto famiglia tradizionale, orientata alla fede, al Signore, a Dio, a Gesù, alla Madonna, ma proprio la Chiesa non era un tema che io avevo ancora interiorizzato a quel periodo. Però bisogna farlo come compito, io mi misi a farlo. E a furia di farlo leggevo, poi dopo lei interrogava, e quindi interrogando bisogna aver capito qualcosa di quello che si leggeva. Insomma, è stato per me quell'anno, e dopo io ho continuato per conto mio, perché lei, la terza liceo, non fu più la nostra insegnante perché andò in kibbutz, quindi io l'ho avuta solo in prima e seconda. Però questo lavoro sul concilio di seconda liceo, io dopo per conto mio, la scuola non c'entrava più, l'ho continuato, perché per me è stato fondamentale, perché io ho capito tante di quelle cose, sono entrata anche lì in maniera era difficile questo lavoro, però dopo poi lei ti interrogava, se tu ci capivi qualcosa ti gratificava con un 10 in storia, cioè queste cose un po' che allora ti veniva anche voglia, beh allora forse ho capito. Io ce li ho ancora questi quadernoni continuati dopo, dell'anno che ho fatto con lei ce n'è uno o due. Continuati anche dopo, addirittura dopo ci ho preso gusto, ci ho messo delle foto di Papa Giovanni, ci ho messo delle robe mie, perché ecco, questa è stata una di quelle trovate da insegnante, perché lei lo fece come insegnante, in fondo non dava neanche un taglio perché c'erano tutti questi gruppi, il mio era uno dei tanti gruppi di un evento storico che stava avvenendo, non è neanche che ci fosse una particolare slancio afflato religioso, era il concilio come c'erano altre cose, così, ecco. Quindi scolasticamente questa è proprio stata qualcosa che io ho ricevuto da lei, in maniera scolastica e laica, senza che ci fosse nessuna... Poi dopo finita la seconda liceo, un giorno, una mattina, ti devo dire una cosa, perché poi nel frattempo era nato un certo dialogo con lei, anche personale, perché poi lei lo provocava, lei lo sollecitava, era brava in questo, senza essere sentimentaloide, però sapeva fare. E poi mi disse vado in convento, solo che questo vado in convento per me allora voleva dire sepolta viva, perché io non pensavo che era un convento come questo, pensavo proprio mai più la vedrò in vita mia. Allora mi cacciai a piangere e poi dopo, mi ricordo ancora, erano, mi fece vedere un Deplian dove c'era, ci sarà ancora in qualche archivio della Curia, Quaresima Penitenza, Quaresima Carità. In quella Quaresima, che però era già finita, avevano la diocesi di Bologna, devolveva certe ai conventi di clausura. Quindi lei mi rifà vedere tutti e poi mi dice io vado in uno di questi, quindi io pianti terribili, poi arrivo a casa e me ne guardo bene dal mostrare ai miei, niente, tra l'altro i miei cominciavano ad essere un po' gelosi di questa storia, mio padre e mia madre, quindi io zitta, poi che io facessi vedere ai miei che piangevo così alla disperata, no, assolutamente. Quindi io addirittura andavo a piangere in bagno quando avevo bisogno di piangere e poi... Lei va in kibbutz, sta a Gerusalemme, poi dopo quando torna spessissimo veniva a casa mia, per poi mi seguiva un po' nelle cose, cominciai all'università, poi dopo diciamo quella storia che era cominciata con una distanza abissale, perché io ero l'alunna e lei era l'insegnante, voleva poi dire 8 anni di differenza, dopo un po' questi 8 anni si sono assolutamente ravvicinati e dopo rideva tanto la Silvia perché mia madre... che io avevo tenuto all'oscuro da tutti, un giorno davanti alla Silvia disse c'era bisogno di piangere tanto che sempre qua. Io non avevo capito che mia madre se ne fosse accorta. Seconda cosa, non avevo assolutamente pensato che avesse capito la ragione per cui io piangevo. Cioè, quindi tutta questa cosa. E alla Silvia piaceva molto ricordarlo e diceva sì sì, tua madre diceva sempre qua. Direi che ho finito.
Mi aggancio a queste che diceva Giancarla, perché Giancarla è stata una mia insegnante. Allora, Silvia ci teneva molto a questa continuazione. Io non mi aspettavo, però vi dico solo una cosa. Forse Giancarla, da Giancarla avevo sentito parlare per la prima volta della comunità. Mi sembra delle tue lezioni così. Quindi lasciamo sottofondo, però era una cosa a cui Silvia teneva tantissimo, questa testimone, insomma, che si passava. Ecco, io poi ho conosciuto Silvia, anch'io abbastanza giovane, avevo 20 anni appena, e come il Signore, come si dice, i miei pensieri non sono i vostri, cioè io l'ho conosciuta al corso di infermiera, perché io avevo... finite le magistrali pensavo di continuare un'altra strada, di fare scenografia, poi invece mi era venuto in mente di partire per le missioni e quindi in quegli anni si apriva la missione in Tanzania della Chiesa bolognese, allora avevo dato praticamente una svolta, credevo una svolta, e mi ero iscritta al corso di professionale e quando mi sono diplomata e i mesi dopo che ho cominciato a lavorare come professionale sono apparse queste due suore ed erano la Silvia e la Giuseppina, ecco, che al Rizzoli venivano chiamate le suore della manutenzione perché avevano l'abito che gli operai avevano le tute, capito? Allora, ecco. E quindi apparvero queste due suore e nel frattempo il mio cammino aveva subito un'altra svolta, cioè avevo fatto un ritiro in un convento di clausura e lì avevo capito che forse la vita di preghiera poteva riassumere un po' tutti, insomma, tutti un mio cammino, un mio tragitto. E allora, siccome una mia amica mi aveva detto che potevo parlare con questa suora, una santa suora che era madre Agnese, allora da lì aspettai questa suor Silvia e gli chiesi di poter parlare con madre Agnese. E da lì, detto fatto, insomma, forse parlato con madre Agnese, deciso di entrare in comunità. E a Silvia devo tantissimo, ecco, perché pensando stamattina a messa mi è venuta in mente una frase che diceva Don Giuseppe, che Silvia era la donna fedele, e mi è sempre rimasto in mente questa, perché davvero se si entrava nella vita di Silvia si era sicuri di essere portati sempre nella preghiera, e a costo magari di sacrifici suoi. Io so che ha fatto per me tantissime veglie di preghiera, e questo a lei devo tantissimo, tantissimo. E certamente quegli anni, poi io sono stata con lei praticamente pochi mesi all'ospedale, perché avendo deciso di entrare io ho aspettato la maggiore età, poi me ne sono andata, ecco. Però quello che diceva prima, mentre lei parlava, che le cose le faceva fino in fondo, era vero, ecco. Mi ricordo appunto, noi eravamo in un reparto abbastanza, era il traumatologico, quindi situazioni, come si dice, di ammalati veramente gravi, amputati, e la Silvia veramente si era buttata corpo e anima, ecco. E poi non so che cosa dire, ecco, poi mi fermo qua.
Giovanni o Caterina? Giovanni? Aspetta un attimo, che così. Giovanni?
Ma io devo moltissimo a Silvia. I ricordi sono tantissimi, però la mia testimonianza deve essere questa anzitutto, cioè vorrei ricordare per me che direi che i doni più grandi che ho ricevuto, poi non sappiamo mai quali sono i più grandi, però quelli che riteniamo l'obiettivo della nostra vita, coltivati da tanto tempo, non dico che siano nati da Silvia, questo no, però sono arrivati col suo contributo decisivo, non solo del suo affetto, ma soprattutto della sua preghiera fedele, come diceva adesso Cristina. Silvia è sempre stata fedelissima, soprattutto con la preghiera. La preghiera e la fede, cioè una preghiera piena di fede, condotta avanti per tanti anni. Quindi io debbo a Silvia, riassumerei così, anzitutto il fatto che io sia rimasto in comunità, cioè io sono venuto a Monteveglio dopo un mio percorso, conoscevo Don Giuseppe da prima, sono arrivato diciamo con un percorso interiore, però non sarei mai entrato, almeno io penso così, non ho mai cercato una comunità. Io non ho mai cercato una comunità in cui entrare, perché nella mia struttura, la mia formazione, io avevo già la mia vocazione, eventualmente dovevo verificarla, ma l'ho verificata abbastanza bene, se sposarmi o continuare con la mia idea di diventare prete, questo era il punto. Io sono arrivato a Monteveglio perché era Monteveglio. Non ho mai pensato in quale comunità entrerò. C'era una conformità molto forte, e c'era la scrittura soprattutto. Non posso neanche dire che sono venuto perché c'era Don Giuseppe, forse no. Però c'era la comunità, però poi ho dovuto, ho lottato con me stesso molti diversi anni, perché naturalmente io mantenevo fermo dentro di me l'inevitabilità di diventare prete, e tutta la mia impostazione era legata non solo al seminario, eccetera, era legata anche alla mia infanzia, cioè a questa idea. E quindi per me era una questione dirimente, e lì c'è stata una lotta abbastanza lunga, ecco, tanto che io ho fatto la professione, cioè ho chiesto la professione quando ero già sicuro che sarei diventato prete. Non so se questo forse non è un augurio per quelli che entrano in comunità adesso, è il mio caso personale, o forse anche le mie storture, insomma, la mia difficoltà a piegarmi su certi punti. Comunque il fatto è che così è stato, ecco, ho fatto la professione prima del diaconato, quando ormai... però non ero neanche riuscito ad andare via dalla comunità, peraltro. Adesso però non voglio fare la mia storia, voglio solo dire che se sono arrivato alla professione lo debbo a Silvia in grandissima parte. E il mio legame con la comunità è dovuto a lei, che per me, diciamo, visto adesso che sono già molto più vecchio, è il dono più grande che ho avuto nella mia vita, la comunità. Gli altri doni sono diventati, non dico secondari, ma molto diversi da come li pensavo prima, e invece alla fine devo dire che il dono più grande è stato questo. E poi a Silvia devo il sacerdozio, perché non ci sarei mai arrivato, probabilmente comunque non ci sarei arrivato in comunità in questo modo, alla sua preghiera, e poi tantissime altre cose, compreso la comunione così profonda per quel che riguarda quei mondi, Medio Oriente, in particolare il mondo ebraico, ecco, che sempre si è approfondito molto. No, per concludere volevo ricordare una cosa, vabbè, mi verrebbe da dire tante altre cose, che Silvia, per quel che ho percepito, o ricordando quello che tante volte anche raccontato, Silvia ha dovuto combattere anche delle lotte importanti, interiori, molto grandi, sulla fede. Ha sempre cercato un rapporto vero con Dio, e non è sempre facile, quando uno vuole veramente che Dio sia presente, a volte non appare questo, e forse la Giancarla sa di più, però fin nella sua adolescenza Silvia ha avuto delle lotte importanti nella sua vita, Dio l'ha sempre protetta, l'ha sempre custodita. E poi ha lottato, questa è l'ultima cosa che volevo dire, nella morte. A me sembra di poter dire questo, che gli ultimi mesi, Chiara ha ricordato, Silvia ha lottato molto nei mesi in cui era nella rianimazione, dove è rimasta per mesi in un posto in cui va bene se ci si rimane forse qualche settimana, ecco, ma io vorrei dire, non ha lottato per sé. Silvia non ha lottato per stare al mondo, ha lottato per stare al mondo perché a qualcun altro faceva piacere, e quindi ce l'ha messa tutta. E l'ultima cosa che volevo dire, che poi riporta all'inizio, forse subito dopo la sua, subito che è espirata, c'era la sua bibbietta italiana lì sulla credenza, e allora io l'ho presa. Qualcuno in quel momento mi ha detto, ma potremmo regalarla a qualcuno, e io dentro di me ho detto, no, questo non la regaliamo a nessuno, e l'ho presa così. E poi siamo andati a casa, casualmente sfogliando ho trovato un foglietto scritto con grande difficoltà, quindi quando già non riusciva più a scrivere, in cui c'erano le letture della messa sua, che lei però non aveva detto a nessuno, quindi può essere anche un caso che sia trovato, e quindi le letture della sua messa di congedo sono state indicate da lei, e io vorrei ricordare la prima lettura, che quando ho visto che c'era quella lettura lì, ho capito che era lei, cioè si sarebbe capito ugualmente, come prima lettura c'era il primo libro delle cronache, capitolo 29, che nessuno di voi forse, o qualcuno forse, andrebbe, sa cosa c'è scritto, capitolo 29, il primo libro delle cronache, dove c'è la preghiera di Davide, e dove Davide dice: tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto da te, e noi ti abbiamo restituito quello che è tuo. E poi aggiunge: e io, con semplicità di cuore, lieto, ti ho offerto tutto. Questa era una frase che era molto cara a Silvia, detta soprattutto in latino, perché allora si ricavava dalla liturgia questa frase, e tego in simplicitate cordis, letus optuli omnia, io con semplicità di cuore, lieto, ti ho offerto tutto. Io penso che questo fosse ciò che Silvia desiderava, e penso che il Signore l'abbia esaudita.
Io non ho mai capito una cosa di Silvia, il suo sentirsi ebrea, da padre ebreo e mamma cattolica. Le leggi razziali le ha subite sicuramente, però mi ha raccontato che suo padre, per gran rispetto nei confronti della pratica materna, non ha mai imposto l'ebraismo. Io mi chiedo come abbia potuto assorbire lo spirito ebraico senza aver frequentato una famiglia ebraica, senza aver, perché io mi trovo nella situazione, io ho sposato un israeliano, ho due figli che sono, cioè conoscono la cultura ebraica, quella, io sono cristiana, non mi sono convertita, e questo rischio della doppia identità che loro non avvertono, io la sento. Invece Silvia ha fatto una scelta ben precisa, mantenendo il rispetto e sì, non so come faccio a sentirsi così ebrea, perché lei si sentiva ebrea, vero? E come mai, se non aveva avuto insegnamenti, cioè cos'è la vis ebraica che spunta? Non lo so, cioè è una domanda che faccio.
Forse può darsi che Giovanni voglia dire qualcosa, ma secondo me se escono fuori dalle testimonianze viene spontaneo vedere come lei cade, in generale.
Ma io ripeterei quello che Silvia ha detto nella sua testimonianza, parlando di lei. Comunque posso aggiungere, Silvia non l'ho conosciuta in convento, l'ho conosciuta all'università, perché l'ultimo anno, il suo ultimo anno, frequentava un corso di filosofia teoretica e ci siamo conosciute lì. E, non so, c'è stata una specie di comunione inspiegabile, poi ci siamo poi perse di vista e quando io sono entrata in convento, allora si entrava in abbazia, però io per vari motivi sono entrata mentre loro facevano un ritiro a San Luca. Silvia stessa mi ha poi portato a San Luca e questo servizio di portarmi un po' in giro nei momenti topici della mia vita l'ha sempre avuto, quando sono partita anch'io per l'Oriente. Ecco, con lei io, insomma,
una grande comunione, e soprattutto nel fatto che anch'io sentivo molto nel cuore la presenza insieme dei due popoli che vivono nella terra del Signore. E però poi io ho sempre avuto, ero responsabile, poi dopo adesso ero responsabile generale, avevo sempre avuto dei rapporti con lei di amore e odio, cioè lei di amore e odio, perché quando uno è responsabile di solito non è che tutte le cose vadano bene alle sorelle o ai fratelli. Però appunto volevo sottolineare la sua fedeltà, perché lei mi diceva sempre: alla prima che mi fai ti licenzio e te ne vai, e poi dopo era sempre di nuovo unitissima, c'era questa fedeltà di fondo che insomma suppliva alle differenze di punti di vista nelle piccole e delle volte anche in cose meno piccole. E comunque per il ricordo che ho quando ho conosciuto, l'ho conosciuto all'università, ho visto che Silvia in tutti i punti dove c'era bisogno, lei c'era sempre nei punti dove si faceva il bene, tanto che dei miei amici che insomma dicevano che c'è la tua amica Silvia, l'esercito della salvezza, perché lei era dovunque a aiutare sia in tutti i modi, sia spiritualmente sia psicologicamente, aiutava tutti. Adesso io non ripeto quello che ha già detto lei, scusate, così facciamo più presto. Certo che è stata per me una persona carissima, che mi è sempre stata vicino, molto rimproverandomi, ma anche molto aiutandomi.
Non vedo chi è che vuole aggiungere qualcosa. Fabio, dai Fabio.
Ma io penso di avere poco da dire, se non questo, forse che può essere di qualche utilità anche ricollegandosi alla messa di stamattina, nel senso che se Dio è presente in tutti bisogna che poi ci siano tutti perché Dio sia in qualche modo che possa sostenere, insomma, nel senso che io dalla zia Silvia, che è la sorella di mio babbo Carlo, e non ho mai avuto delle cose specifiche, faccio solo questo esempio per chiarire il mio pensiero, insomma, a me è capitato di studiare l'ebraico e sapevo benissimo che la zia l'aveva studiato e che per lei era una cosa molto importante, però non l'ho mai imparato da lei. E lei questo l'aveva anche rimarcato una volta che avevamo una Bibbia lì vicino e lei mi ha chiesto se io sapevo interpretare dei puntini che avevano segnato, e io ho detto no, zio, no, io l'ho imparato ma non ho imparato questo. Cioè erano come due binari paralleli. Questo secondo me, che a me sul momento, come succede umanamente, ha dato fastidio o anche ha un po' problematizzato, perché è strano non avere un canale diretto con una persona che si sa insomma in qualche modo dentro, ecco. Però poi credo che questo sia una cosa abbastanza interessante, anche forse con un valore un po' più generale, nel senso che certamente attraverso la zia Silvia io posso dire con grande convinzione, insomma, io ho ricevuto, ma dalla piccola famiglia, insomma, ecco, questo è stato molto importante per la mia vita. Quindi lei in qualche modo, in modo non immediato, ma pur sempre profondamente presente, è stato il tramite perché nel mio matrimonio, con la nascita di nostra figlia, in tanti altri episodi, insomma, in tante situazioni, io abbia sentito questa forza, insomma. E mia zia Luciana, che è stata ricordata appunto, parlando a sua volta di cose che aveva ricevuto, insomma, dalla comunità, diceva: Monteveglio è un grande stantuffo, è un grande stantuffo. Ecco, quindi questo è quel poco che potevo dire, forse. Grazie.
Io sono la mamma di Daniele, che è l'ultimo entrato nella famiglia su a Montesole. Daniele ha compiuto 30 anni e la conoscenza con Suor Silvia risale circa 30 anni fa, ai tempi in cui giù a San Francesco ogni 15 giorni, al sabato pomeriggio, c'era una messa per tutte le famiglie di Bologna e di Modena con il riepilogo dell'Alexio, e io venivo per passione, per sentire così tutte le belle cose che si dicevano, e Daniele era piccolissimo, me lo portavo nel marsupio, e Suor Silvia aveva sempre un'attenzione particolare per Daniele e lo chiamava il mio bambino, cioè non c'era una volta che appunto noi partissimo senza che lui avesse detto il mio bambino. E dopo molti anni anche ci siamo magari persi di vista, però magari ci incontravamo in cattedrale, lui era già grande e lei continuava a chiedermi come sta il mio bambino, il suo bambino è qui.
C'è più nessuno, Carlo e Cristiana, che senza... Vai Carlo. Poi resta forse la domanda della Donatella, se Giovanni vuoi... appunto. Vieni qua.
La risposta è la Bibbia, come ha fatto sentirsi ebrea, è la risposta a te, quello che almeno io immagino. La Bibbia, soprattutto venendo in comunità, anche prima lo sapeva, in comunità dice lei nella sua testimonianza che poi l'ha scoperto in un altro modo, quindi ci ha tenuto molto di più e per motivi molto più profondi. E dice Don Giuseppe, gli ha fatto scoprire questo, ma la sostanza del problema è la Bibbia. Se uno legge la Bibbia, la legge tutta, la legge continuamente, e mentre la legge pensa che quando c'è scritto Israele lo riguarda in un modo particolare, perché riguarda tutti, ma riguarda tutti in un altro modo, c'è un passaggio, no? È chiaro che uno capisce cosa vuol dire, o comunque c'è un effetto, così penso.
Dovevi farlo tu comunque. Ricordo solo che la Maria ci ha sempre sgridato, a me e a Carlo, perché quando è nata la mia Silvia ci ha sempre sgridato, perché quando è nata la mia Mary, che è stata una gravidanza travagliata, anche io sono stata male e tutto, la Mary è nata prematura, quindi è stata ricoverata un sacco in ospedale, e lei riceveva notizie di preghiera, insomma, per la Maria. Lei era, non so se al Cairo nel 94, in Israele, non lo so, insomma, in Israele. E allora, mesi dopo, ci chiese come stava, sta Marianne, aveva avuto, insomma, supponeva che non stesse bene, fosse una bimba con dei problemi. Quando ha saputo che stava benissimo, era a casa e tutto, ci ha sgridato dicendo, potevate anche dirmelo che avrei smesso di pregare per sta bambina, che chiamava Ragnetto, Ragnetto Rosso, per i suoi capelli un po' rossicci.
Beh, e su questo episodio scherzoso mi piace anche dire la nostra esperienza, dove noi abbiamo contattato Silvia perché cercavamo una persona della comunità che accompagnasse il nostro figlio alla cresima e seguivamo appunto questi incontri del sabato sera con Giovanni Paolo sulla lettura della Bibbia e portandoci Teodoro con noi di sera. Teodoro aveva 7, 8, poi vabbè anche 9, 10 anni, insomma, e lei lo guardava e diceva poverino e cercava di intrattenerlo con dei topolini da leggere. Per cui quando ci siamo trovati a cercare una madrina che accompagnasse il nostro figlio alla cresima, perché guardando tra i parenti, insomma, c'era un po' questo senso di inquietudine. Noi veniamo anche da una famiglia che non è propriamente molto religiosa, insomma, siamo stati un po' distanti tanti anni, pur sposandoci poi in chiesa, dopo tanta convivenza, insomma. E comunque per Teodoro cercavamo appunto una madrina e nella comunità lei ci è parsa sempre molto adatta, per cui quando siamo andati con lei e mi ricollego alla Bibbia come dono che lei poi fece a Teodoro per la cresima, per il sacramento. E ringraziamo Silvia, ringraziamo la comunità, il Signore, per avercela fatta incontrare.
Chiudiamo forse, se c'è ancora qualche sorella, qualcuno, ultima chiamata. Allora basta, forse, non so se vogliamo dire una preghiera, una benedizione, non so. Giovanni, facciamo una preghiera di, chiudiamo? Sì, chiudiamo così. Per chi si ferma a pranzo, mettiamo dei tavoli che sono già di legno dove c'è il campo da bocce, diciamo così. E poi se qualcuno mi aiuta, qualche panca.